torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'Europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.
Da Roma a Wembley, il viaggio sta per finire. Domenica 11 luglio l'Italia affronta a Londra l'Inghilterra in finale. Paolo Ciarravano e Federico Zancan mettono a confronto le due squadre, esaminando i punti deboli e i punti di forza, in una sfida che si annuncia ricca di emozioni, da seguire su Sky.
Giochiamo in anticipo Italia-Inghilterra mettendo a confronto gli 11 delle due squadre. Il sistema di gioco dovrebbe essere lo stesso, il 4-3-3, anche se l'Inghilterra di Southgate spesso contro gli avversari più forti si mette con un 3-4-2-1 come ha fatto contro la Germania in questo europeo.
E allora cominciamo dai portieri, dove chiaramente l'Italia sembra avere un vantaggio nel testa a testa. La lunga vicenda contrattuale con il Milan e il passaggio al Paris Saint-Germain non hanno distratto in questo europeo Donnarumma, anzi il portiere azzurro sembra arrivato a una definitiva maturazione. Da sicurezza a tutto il reparto, la parata su Kevin De Bruyne contro il Belgio e quella su Morata ai rigori con la Spagna possono essere davvero gli highlights di un europeo super.
De Bruyne fa tutto il campo col sinistro, Donnarumma gli dice di no.
In valore assoluto nel confronto con Pickford in teoria davvero non c'è partita. Pickford ha limiti fisici e soprattutto tecnici, la sua qualità migliore è probabilmente il lungo lancio che permette all'Inghilterra spesso di ribaltare velocemente l'azione. Fino alla semifinale per la verità aveva fatto un buon europeo, come aveva fatto in Russia un buon mondiale. È stato decisivo in almeno due occasioni contro la Germania, ma contro la Danimarca si è rivisto il Pickford incerto dell'ultima stagione in Premier League.
Passiamo allora, Federico, alle due difese. L'Italia ha subito 3 gol nel dettaglio, solo uno su azione, uno su corner contro l'Austria, uno sul rigore contro il Belgio. L'Inghilterra ne ha subito solo uno e su punizione contro i danesi, quindi 0 gol subiti in open play, come dicono loro. L'Italia ha Di Lorenzo protagonista sulla fascia destra, di fatto dal secondo tempo della partita con la Turchia è stata la prima scelta di Mancini, ovviamente salvo un turno di riposo contro il Galles, una partita dove Mancini ha fatto riposare e recuperare molti titolari. La solita fisicità sulla fascia gli ha permesso di scavalcare definitivamente Florenzi in questo europeo.
Uno dei migliori della squadra di Southgate è stato sicuramente il terzino destro Kyle Walker del Manchester City. Non ha sbagliato una partita e la sua velocità è fondamentale per coprire Stones e Maguire, che invece non sono proprio velocissimi. È in grande forma, in forma smagliante, ha giocato bene anche contro la Germania da centrale di destra quando l'Inghilterra si è messa a tre e il duello con Insigne promette davvero scintille in finale.
La finale metterà in campo le due migliori coppie di centrali di questo europeo. Bonucci e Chiellini sono il binomio inscindibile che già fu il nucleo di quella storica BBC, chiamiamola così, vista la sede della finale BBC Juventina, insieme ovviamente a Barzagli. Gli anni passano per tutti, ma vengono camuffati da un mix di intelligenza, malizia, un invidiabile bagaglio di esperienze condivise ad altissimi livelli. Ecco, questa è la cosa che più colpisce della coppia Bonucci-Chiellini. Ultimo decisivo banco di prova, reggeranno l'urto con Kane? Questa è la domanda. Per Chiellini c'è anche un precedente, neppure troppo lontano nel tempo, Federico, parliamo di ottavi di finale di Champions League del 2018. Kane segnò a Torino, ma nel doppio confronto fu la Juventus a passare il turno. Tutto questo perché Bonucci in quella stagione era al Milan.
Stones e Maguire, i due centrali inglesi, erano invece un po' l'incognita forse dell'europeo inglese, anche il motivo per cui Southgate spesso difende basso e usa uno stile abbastanza conservativo perché teme di isolarli un po' in campo aperto contro giocatori più veloci. Stones è comunque reduce da una buona stagione al Manchester City, non è però sempre preciso nelle chiusure e le sue amnesie, soprattutto nella fase di impostazione, non sono rare, l'abbiamo visto sia con l'Inghilterra che a volte con il club. Maguire è arrivato all'europeo da infortunato, si era fatto male alla caviglia, aveva saltato per questo anche la finale di Europa League, ha saltato le prime due partite del girone, ma da quando è entrato ha avuto un impatto straordinario.
E qua il colpo di testa, sfrutta la palla inattiva l'Inghilterra e segna Maguire.
Maguire è stato il man of the match della partita contro la Germania, ha segnato contro l'Ucraina ed è il leader dell'Inghilterra nel gioco aereo, una minaccia sulle palle inattive, bisognerà marcarlo da vicino. L'abilità di Immobile però di giocare in profondità può creare dei problemi ai centrali inglesi, soprattutto se Walker non dovesse essere vicino a loro per recuperare con la sua rapidità.
Spinazzola Show sarebbe stata anche la sfida a distanza tra i due migliori esterni sinistri probabilmente di questo europeo. Come sappiamo, purtroppo Spinazzola non ci sarà, allora toccherà ad Emerson Palmieri come contro la Spagna. Affidabile, probabilmente più tecnico di Spinazzola ma meno travolgente, l'italo-brasiliano ha giocato pochissimo quest'anno con il Chelsea, la finale può essere la sua rivincita, dovrà stare molto attento in fase difensiva alle accelerazioni di Bukayo Saka, davvero rapidissimo. Shaw invece ha avuto un europeo in linea con l'ultima stagione col Manchester United, è tornato in nazionale dopo quasi 3 anni, ha giocato alla grande sia in fase difensiva che quando ha accompagnato l'azione, con 3 assist in 2 partite tra ottavi e quarti, davvero un bel biglietto da visita.
Paolo, invece andiamo ad analizzare la battaglia di centrocampo che potrebbe avere un ruolo chiave nell'esito di questa finale. Una battaglia che dovrebbe vedere l'Italia leggermente favorita. Dal punto di vista tecnico gli azzurri hanno qualcosa in più, soprattutto perché sta giocando alla grande un giocatore in particolare, no?
Eh sì, credo che il riferimento sia inevitabilmente a Jorginho, palleggiatore fondamentale per resistere al pressing avversario, caratteristica sempre più necessaria in un centrocampo nel calcio moderno. Col passare del tempo sa gestire sempre meglio i ritmi, le fasi della partita, questa è la sensazione che ha dato in questo europeo. È un imprescindibile per Mancini, che gli ha risparmiato soltanto di fatto gli ultimi 15 minuti della partita con il Galles, con la qualificazione già in tasca. Aveva sbagliato 3 rigori in stagione con il Chelsea contro Liverpool, Krasnodar e Arsenal, ma è tornato glaciale proprio contro Unai Simon, proprio nell'occasione che contava di più. Interessante la sfida a distanza con Rice, che Abramovic, guarda caso, vorrebbe metterli al fianco proprio nel Chelsea.
Poi c'è Nicolò Barella, suo il movimento incessante che davvero rende speciale il centrocampo dell'Italia, come è stato anche per quello dell'Inter durante la stagione con il club. Per recuperare palloni da un'area di rigore all'altra è decisivo, sa inserirsi senza palla, pressa, corre, tira, sa fare praticamente tutto. Può fare gol pesanti come quello contro il Belgio, che ha sbloccato la prima partita contro una big della nazionale di Mancini. Il paragone con Tardelli torna sicuramente di attualità, è il più britannico forse anche dei centrocampisti italiani al confronto con la sua teorica madre patria calcistica. I suoi inserimenti per provare a prendere alle spalle Rice e Phillips possono essere una chiave della partita.
Verratti è forse stato il meno brillante del centrocampo azzurro, anche perché rientrava da un infortunio. Ha sofferto molto, in particolare contro la Spagna. A Mancini comunque nel reparto le alternative non mancano. Locatelli e Pessina, 2 gol segnati a testa, si sono sempre fatti trovare pronti sia dall'inizio che a partita in corso.
Andiamo ad analizzare il centrocampo inglese. Southgate ha un'arma tattica fondamentale, magari poco appariscente, ma davvero decisivo quello che fa Declan Rice del West Ham. Se la difesa inglese ha concesso poco è anche perché è protetta da lui. Non ha nessuna esperienza internazionale, non ce l'aveva, non l'ha mai avuta a livello di club, giocando nel West Ham proprio come il suo compagno di reparto, Calvin Phillips del Leeds di Bielsa. È diventato partita dopo partita Phillips un intoccabile. Ha saltato solo uno spezzone contro l'Ucraina, con risultato già acquisito. Lo chiamano il Pirlo dello Yorkshire. Ovviamente non ha nulla a che vedere con Pirlo, è un soprannome scherzoso più che altro, ma dà sicuramente ritmo e intensità al centrocampo inglese. Ha pure qualche spunto di classe, basta guardare il gol, il primo gol dell'Europeo dell'Inghilterra, quello partita contro la Croazia, segnato Sterling su un assist davvero molto molto bello di Calvin Phillips.
Il vero talento del centrocampo inglese è Mason Mount, anche per continuità in questa stagione. Gioca da trequartista ma può fare tranquillamente la mezzala, punto fermo del Chelsea, campione d'Europa e dell'Inghilterra. Sinora all'europeo non ha brillato più di tanto, anche perché è costretto a 10 giorni di isolamento, lo ricorderete, dopo un contatto a rischio con Gilmour della Scozia, positivo al Covid.
E adesso l'attacco, andiamo ad analizzare i due tridenti. Probabilmente l'attacco è il reparto dove l'Inghilterra ha un vantaggio, un teorico piccolo vantaggio rispetto all'Italia.
Cominciamo dagli azzurri, però. Chiesa ha saputo rimontare, diciamo, nelle gerarchie di Mancini, Federico, malgrado il discreto inizio di europeo di Berardi. Meglio a partita in corso dall'inizio? Beh, insomma, questo punto di domanda, questa questione, Chiesa è stato bravo ad azzerarla, segnando sia uscendo dalla panchina, come contro l'Austria, sia con la perla che ha sbloccato la partita contro la Spagna.
Chiesa in area di rigore! Chiesa!
Piccolo dettaglio: contro l'Austria ha segnato di sinistro, contro la Spagna di destro, e deve aver preso, no, da qualcuno di nome Enrico. Passiamo ad Immobile. L'inizio di Immobile è stato esaltante, ha segnato infatti nelle prime due partite, contro la Turchia e contro la Svizzera. Potrebbe esaltarlo la sfida a distanza con Harry Kane, uno che ha fatto un po' il suo percorso inverso, cioè ha iniziato male e poi è cresciuto con il passare delle partite. Mancini ha bisogno di lui, della sua generosità, del suo pressing sugli avversari, della sua abilità nell'attaccare lo spazio, come ha fatto nell'occasione del gol di Chiesa contro la Spagna.
E poi c'è Insigne, il gol contro la Turchia, soprattutto quello contro il Belgio, impreziosiscono sicuramente il suo europeo. L'intesa con Spinazzola lo aveva esaltato e per certi versi è sembrato proprio lui il più danneggiato dall'assenza del romanista contro la Spagna. Per Mancini è anche una possibile soluzione da falso centravanti da non sottovalutare, magari anche solo per un pezzo di partita. Stimolante sicuramente il confronto a distanza con Sterling, che è stato il più continuo degli attaccanti inglesi.
Particolare la parabola di Raheem Sterling in questo europeo, in questa stagione. È arrivato l'europeo con la fiducia al minimo, probabilmente dopo una stagione sottotono, una brutta finale di Champions League, però la stima incondizionata del suo commissario tecnico ha fatto la differenza. Ha segnato 3 gol, sarebbero stati 4 senza l'autorete di Kier, che l'ha anticipato. Sterling avrebbe segnato a porta vuota in semifinale non ci fosse stato l'intervento di Kier. Un assist e un rigore, tutt'altro che netto per la verità, preso contro la Danimarca. Sbaglia sempre qualcosa di troppo sotto porta, ma il suo cambio di passo è l'arma da disinnescare per la difesa di Mancini. Parliamo di Harry Kane, che è cresciuto tanto nel corso del torneo. Dopo un girone deludente è esploso nella seconda fase con 4 gol in 3 partite. Difficile da marcare perché sa fare tutto, è una minaccia nel gioco aereo, può colpire da fuori area, è fondamentale per gli inglesi anche quando si abbassa per legare il gioco. Centravanti e capitano totale, se si ferma lui l'Inghilterra fa un po' meno paura.
È forse l'unico vero dubbio di formazione, ma è molto probabile che ancora una volta il più giovane in campo in finale sarà Bukayo Saka. Il 2001 dell'Arsenal è un giocatore che ha sempre fatto vedere una maturità impressionante sin dalle prime uscite con la maglia dei Gunners. Magari si accende ad intermittenza, ma spesso è l'uomo che dà la scossa agli inglesi. Partendo da destra salta l'uomo con facilità, sa calciare in porta con il sinistro, accentrandosi. L'assist contro i danesi ha fatto vedere anche quanto possa far male se servito in profondità. E poi attenzione alla panchina: Grealish, Foden e Sancho, 3 nomi che da soli possono spaventare. Hanno talento e sfrontatezza per entrare e lasciare subito il segno.
E questa dunque è l'analisi delle due squadre che si giocheranno l'europeo nella finale di Wembley, Italia contro Inghilterra, e adesso parla il campo.
Torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.